È sempre una forte emozione, allo stesso tempo una grande responsabilità portare un pensiero da parte del Signore e soprattutto quando medito la parola di Dio, quando meditiamo un verso della parola di Dio, ho imparato, sto imparando che prima di trasmettere deve essere prima di tutto vita, deve essere prima di tutto realtà nei nostri cuori. Prima, quando parliamo con un fratello, con un non credente o con qualsiasi altra persona, sto realizzando che è veramente importante che quando leggiamo e meditiamo realmente la parola di Dio, possiamo trasmettere con più forza, con più efficacia quello che stiamo dicendo. I pensieri di questa sera verteranno sul capitolo 46 di Isaia e molte volte quanti di noi abbiamo letto le storie sul popolo di Israele, quante volte noi abbiamo ascoltato le storie sul popolo di Israele in tutto l'Antico Testamento. Molte volte, sinceramente, il comportamento del popolo di Israele sembra proprio come delle montagne russe. Ogni volta va su, ogni volta va giù. Spesso il popolo di Israele nei confronti del Signore si è comportato in modo veramente ottimo. Agli occhi del Signore c'era una forte armonia con il popolo di Israele, c'era un forte legame. Ma altre volte il popolo di Israele si è comportato male appunto agli occhi dell'Eterno. E questo cosa mi fa pensare? Mi fa pensare quando noi diciamo, vabbè, sono storie lontane ai nostri giorni, sono storie troppo lontane che non ci toccheranno mai, ma leggendo e meditando la parola di Dio possiamo vedere che sono storie che possono toccare realmente ognuno di noi. A proposito di questo, voglio leggere io in Romani capitolo 15, versetto 4, che dice: poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza, la consolazione che ci provengono dalle scritture, conserviamo la speranza. Ecco a cosa servono queste storie sul popolo di Israele, ecco a cosa serve per ognuno di noi. Appunto, tutte queste storie sul popolo di Israele affinché ci possano istruire. Quindi non sono storie lontane, ma sono storie sempre più vicine a noi. Il titolo che ho dato a queste riflessioni è proprio Un passato utile al presente. Ciò che è successo in passato possa essere utile quest'oggi. Andiamo a leggere insieme Isaia capitolo 46, i versetti da 1 al versetto 8, e dice: Bel crolla, Nebo cade, le loro statue sono messe sopra animali, su bestie da soma. Questi idoli che voi portavate qua e là sono diventati un carico, un peso per la bestia stanca. Sono caduti, sono crollati assieme, non possono salvare il carico. Essi stessi se ne vanno in prigionia. Ascoltatemi, o casa di Giacobbe, voi tutti, residuo della casa di Israele. Voi di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno, fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alle vostre canizie io vi porterò, io vi ho fatti e io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. A chi mi assomigliereste? A chi mi eguagliereste? A chi mi paragonereste? Quasi fossimo pari? Costoro prelevano l'oro dalla loro borsa, pesano l'argento nella bilancia. Pagano un orefice perché ne faccia un Dio, per prostrarglisi davanti per adorarlo. Se lo caricano sulle spalle, lo trasportano, lo mettono sul suo piedistallo. Esso sta in piedi e non si muove dal suo posto. Benché uno gridi a lui, esso non risponde, né lo salva dalla sua afflizione. Ricordatevi di questo e mostratevi uomini, o trasgressori, rientrate in voi stessi. Prima di affrontare questo brano voglio fare una semplice premessa, che ogni volta che affrontiamo dei brani all'interno della scrittura, quando andiamo a meditarli, dobbiamo sempre tenere ben presente tre step, tre livelli: il livello narrativo, un livello storico e un livello universale che è per tutti, cioè il livello spirituale. Qui vediamo una narrazione del popolo di Israele, il periodo storico, come abbiamo letto nel versetto 3, parla di residuo, il popolo di Israele stava tornando dalla deportazione. E infine il livello spirituale, che l'aspetto spirituale vale sia per il popolo di Israele sia per ognuno di noi oggi. Ripeto, il titolo che ho dato è proprio Un passato utile al presente. Come dicevo nell'introduzione, molti di noi ricordiamo le storie del popolo di Israele, un popolo scelto da Dio, un popolo legato da Dio. Ma se leggessimo superficialmente questi passi, possiamo dire: cos'è successo al popolo di Israele? Che comportamento sta avendo il popolo di Israele? Parla di idoli, parla di statue, parla che il popolo di Israele si è prostrato davanti dei stranieri, si sono creati degli idoli, degli dei stranieri. Vediamo una situazione catastrofica, una situazione che possiamo dire quasi di non ritorno, una situazione veramente devastante. In un altro termine possiamo dire una situazione in cui c'è la totale assenza della presenza di Dio nelle vite del popolo di Israele, una totale mancanza del popolo di Israele di fiducia nei confronti di Dio. Vediamo proprio una situazione drastica del popolo di Israele. E se ci fate caso, c'è quel versetto 5 che sono tre domande retoriche, tre domande che Dio che sta facendo. Sappiamo che quando si fa una domanda retorica già si ha una risposta. La prima domanda è Dio che parla e dice: a chi mi assomigliereste, a chi mi eguagliereste, a chi mi paragonereste? Voglio che mentre parliamo di queste riflessioni ogni tanto pensiamo a queste tre domande. Queste tre domande ci aiuteranno nel primo punto che affrontiamo ed è proprio il confronto, un confronto che fa Dio. Questo versetto 5 farà da ponte dal versetto 3, 4 al versetto 6 e 7. Iniziamo proprio con questo confronto. Andrò a fare degli esempi, ma per mancanza di tempo non andrò ad analizzarli tutti, ma comunque sono storie che conosciamo tutti. Cosa dice Dio nei versetti 3 e 4? Possiamo proprio chiamare questo punto un confronto che viene fatto da Dio. Versetto 3 dice: ascoltatemi, o casa di Giacobbe, voi tutti residui della casa di Israele, voi di cui mi sono caricato dal giorno che nasceste, che siete stati portati fin dal seno materno. E poi dice, leggo la seconda parte, versetto 4: io vi ho fatti, io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. Facciamo finta che qui facciamo parte del popolo di Israele, e Dio che ci sta dicendo: ascoltami, ascoltami, ricordati cosa ho fatto io per te. In che situazione Dio ha sostenuto il popolo di Israele? Come dice nel capitolo 1 di Esodo, che nessuno conosceva il nuovo faraone, non conosceva Giuseppe. Cosa succede al popolo di Israele? Si moltiplica, ma diventa schiavo del popolo egiziano. Si moltiplica e più viene oppresso. Poi Dio va a chiamare Mosè e dice: il mio popolo sta soffrendo, sono 400 anni che soffre. Ho sentito il suo grido, ho sentito la sua afflizione. Dove lo troviamo il confronto? Versetto 7 alla fine dice, qua parla degli idoli: benché uno grida all'idolo, esso non risponde né lo salva dalla sua afflizione. Ecco subito il primo confronto che fa il Signore. Il secondo confronto che possiamo vedere qual è? Quando il Signore dice: ho udito l'afflizione del mio popolo, sappiamo che il Signore poi si è abbassato, è intervenuto. Qual è l'altro confronto con l'idolo? Dice sempre nel versetto 7, la seconda parte, parla dell'idolo e dice: esso sta in piedi e non si muove dal suo posto, e dice che lo mettono sul suo piedistallo. Sta là, non si muove. Tu puoi gridare, puoi soffrire, puoi dire aiutami. Sta là e non si muove sul suo piedistallo. Il Dio creatore dei cieli e della terra, invece, cosa fa? Si abbassa. Ecco la netta differenza che c'è. Quali sono altre situazioni in cui Dio ha sostenuto il popolo di Israele e l'ha portato? Nel momento in cui doveva uscire dall'Egitto. C'è stata una grande lezione per il faraone, ma una grande lezione anche per il popolo di Israele. Ci sono state 10 piaghe. Il popolo di Israele ha potuto vedere, constatare con i propri occhi come Dio era dalla loro parte, come queste 10 piaghe hanno sì influenzato comunque, possiamo dire, l'Egitto, il faraone, e come i re magi comunque hanno provato appunto a copiare quello che faceva Dio, ma non sono riusciti. E vediamo proprio come Dio ha sostenuto il popolo di Israele e l'ha portato. Ha dovuto far battaglia il popolo di Israele? Non mi sembra. Qual è stato un altro aspetto dove il popolo di Israele è stato sostenuto, è stato portato? Quando è andato a Gerico, queste mura dovevano affrontare questa città? Cosa sono bastate? Delle trombe? Sono dovuti girare intorno per alcuni giorni e le mura sono cadute. Cosa ha dovuto affrontare il popolo di Israele? Vediamo appunto come Dio ha sostenuto il popolo di Israele. Mi sono chiesto, allora, mi sono chiesto, ma da un giorno all'altro il popolo di Israele ha avuto questa decaduta, da un giorno all'altro il popolo di Israele ha avuto questo cadimento così totale? Se la domanda è no, possiamo vedere insieme, appunto in Romani al capitolo 1, possiamo vedere proprio un processo di caduta del popolo di Israele. Romani capitolo 1 rispecchia proprio quello che stiamo vedendo in Isaia 46. Romani capitolo 1 al versetto 21 che dice: perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati ai vani ragionamenti, il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato, benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. E hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi, di rettili. Cosa ha fatto il popolo di Israele? Conosceva Dio? Certo che conosceva Dio, ma cosa dice? Non l'ha più glorificato, non l'ha più ringraziato e si sono dati ai vani ragionamenti. Tutto questo che è successo al popolo di Israele può succedere anche a noi, anche noi. Conosciamo Dio, ma possiamo fare questo processo di caduta come ha fatto il popolo di Israele. Si racconta di un ragazzo che era molto, molto attaccato a Dio, pregava sempre con Dio, era in armonia perfetta con Dio, leggeva sempre la parola di Dio, stava sempre con i giovani della chiesa, non mancava nemmeno a una riunione. E un giorno torna a casa da scuola e prima di pranzare non prega. Possiamo dire si dimentica di pregare e nella sua testa inizia a dire: ma sì, vabbè, dai, non è successo niente. Poi inizia a saltare dei capitoli da Bibbia, un giorno legge, un altro giorno non legge, dice: vabbè, domani leggerò più capitoli. Ma iniziano i vani ragionamenti, poi non frequenta più le riunioni, non sta più con i giovani della sua chiesa, man mano si allontana perché ci sono questi vari ragionamenti che le persone si fanno. Qua dice anche il loro cuore privo di intelligenza e poi versetto 22 dice: benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. A me questa parte mi piace molto perché quando noi ci affidiamo alla nostra saggezza, alla nostra sapienza, tutto cade. E voi potete dire: dove l'hai letto Elia? Se ci avete fatto caso, in Isaia 46, capitolo 1, dice: Bel crolla, Nebo cade. Chi è Nebo? È una divinità della Mesopotamia ed è proprio una divinità della sapienza, una divinità della saggezza. A chi si era affidato il popolo di Israele? A Nebo. Ma Nebo è caduto. Poi ancora cosa dice? Che Nebo non vengono messi sui piedistalli, sul piedistallo, e poi dice: questi idoli che voi portavate qua e là sono diventati un carico, sono diventati un peso per la bestia stanca. Ecco cosa sono gli idoli che comunque anche noi credenti a volte ci facciamo nei nostri cuori, ci affidiamo alla nostra saggezza, alla nostra sapienza, ma come dice questo versetto, tutto questo cade. Poi ritornando appunto a quello che diciamo del popolo di Israele, nel versetto 23 dice in Prima Romani. E hanno in Romani capitolo 1 e hanno mutato la gloria dell'Iddio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. E come dicevo prima, questo processo può succedere anche a noi, ma dobbiamo farci un'altra domanda: come posso ritornare a Dio? Come posso tornare a glorificare, ringraziare Dio? Vi faccio due esempi, uno non lo leggiamo, l'altro lo leggiamo. Il primo esempio, se vi ricordate, in Seconda Re al capitolo 22 c'è scritto che il re Giosia gli furono portate le tavole della legge. Cosa ha fatto? Il popolo di Israele era impestato di idoli. Cosa fa Giosia? Gli vengono lette le tavole della legge, come per dire: un fratello, io mi sono allontanato, un fratello dopo un po' di tempo viene da me, Elia, leggi la Bibbia, Elia, leggila sinceramente, medita sinceramente la parola di Dio. Cosa succede? Se veramente realizzo quello che c'è scritto nella parola di Dio, mi pento, non piango solamente, mi pento e torno a Dio, tolgo tutti gli idoli che ci sono nella mia vita. Come abbiamo visto, può essere la sapienza, può essere uno sport, può essere la famiglia, può essere tutto ciò che c'è di materiale in questo mondo che mi può dare soddisfazione, ma una soddisfazione momentanea, perché come abbiamo letto, gli idoli che ci facciamo, questi idoli cadono. E allora Giosia cosa ha fatto? Ha letto le tavole della legge, ripeto, in Seconda Re, al capitolo 22, si straccia le vesti, si mette a piangere e lui stesso va per tutto il paese a distruggere tutti gli idoli che erano stati fatti, anche quelli sugli alti luoghi. Ecco una reazione di una persona che si pente veramente. Qual è il secondo esempio che voglio farvi? È proprio scritto qui in Isaia al capitolo 46. Innanzitutto nel versetto 8, quando parliamo del paragone, del confronto che fa Dio, nel versetto 8 Dio dice al popolo di Israele: ricordatevi di questo e mostratevi uomini, siate uomini, ricordatevi questo confronto che c'è tra me e gli idoli che voi ora state servendo. Mostratevi uomini. E ancora ripetendo come possiamo tornare a Dio, il Signore nel versetto 9 c'è una parola che dice al popolo di Israele: ricordate. Perché dice ricordate? Perché noi spesso siamo dimentichevoli, spesso noi dimentichiamo i miracoli che Dio fa e ha fatto nella nostra vita. Ricordate il passato, le cose antiche, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. Ora rispondiamo a queste tre domande del versetto 5. Il Signore dice: Elia, a chi posso assomigliare io? E io rispondo col versetto 9: nessuno è simile a te. A chi mi puoi eguagliare? Signore, nessuno è simile a te. A chi mi puoi paragonare? Signore, nessuno è simile a te. Ancora Elia, a chi posso assomigliare? Signore, nessuno ha fatto come te, come c'è scritto nel Salmo 40, ma tratto da una fossa di perdizione, ma messo su una roccia. Elia, a chi mi puoi eguagliare? C'è un altro Dio che è morto sulla croce per i nostri peccati, è rimasto lì? No, il Signore è risorto. Non c'è nessun altro simile a Lui. Elia, a chi mi puoi paragonare? E quando penso a questo aspetto, penso a tutti i miracoli che Dio ha fatto nella mia vita, giorno per giorno, e so che continuerà a fare. Quindi, fratelli e sorelle, la cosa importante che possono esserci degli idoli nella nostra vita, possiamo cadere come è caduto il popolo di Israele, ma come abbiamo ben visto, come abbiamo detto all'inizio, queste storie possono essere realtà nella nostra vita e che queste tre domande possano accompagnarci nel restante della nostra settimana e pensare che il Signore a noi stessi ci sta chiedendo: a chi, Elia, posso assomigliare? A chi mi puoi uguagliare? A chi mi puoi paragonare? Il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.